File 25, pagina 166. Le ragioni della deportazione di queste operaie ad Auschwitz, alcune ipotesi. Ancora oggi risulta difficilmente spiegabile la ragione del lungo percorso di deportazione di queste donne, che prima di arrivare ad Auschwitz vennero internate per diversi giorni in Austria e in due diversi luoghi di carcerazione, il lager di Mauthausen e la prigione di Vienna. Quella deviazione e la sosta di diversi giorni a Mauthausen fu un errore di valutazione delle autorità tedesche, oppure va interpretata come motivata da ragioni logistiche, dal momento che da Bergamo erano pronti dei convogli di uomini verso quel lager e sembrò forse conveniente includervi quelle poche donne in attesa di deciderne la destinazione successiva? L'ipotesi dell'errore suscita molti dubbi. Sembra difficile, infatti, credere che l'errore abbia potuto ripetersi più di una volta, dal momento che le donne prese in esame sono partite in gruppi separati sia da Bergamo per Mauthausen che da Vienna per Auschwitz. La decisione di raggrupparle per deportarle insieme, essendo poche complessivamente, non trova conferma nei fatti che abbiamo ricostruito. Le italiane, infatti, viaggiarono aggregate a gruppi diversi di prigioniere di varie nazionalità. Forse allora la destinazione finale di queste operaie era, nelle intenzioni delle autorità tedesche, proprio Auschwitz, dal momento che lo schema di deportazione fu ripetuto più di una volta, con l'identico tragitto Bergamo, Mauthausen, Vienna, Auschwitz, e giustificato dall'esigenza di ottimizzare i convogli. Occorre tenere in considerazione la necessità delle autorità naziste di sfruttare al massimo la capienza e il costo dei trasporti ferroviari che trasferivano i loro prigionieri a migliaia di chilometri di distanza dal luogo della cattura. In diversi casi dall'Italia partirono treni composti da diversi vagoni bestiame o da carrozze civili, che a un certo punto del percorso venivano divisi in due tronconi e diretti in luoghi diversi di prigionia. Le scioperanti dirette ad Auschwitz furono aggregate a trasporti di centinaia di uomini arrestati o rastrellati in tutto il nord Italia, destinati al complesso concentrazionario di Mauthausen, che quindi rappresentava anche per loro una sosta obbligatoria. L'ipotesi dell'anomalia di questa deportazione delle scioperanti resta comunque molto interessante da analizzare. Già nel 2001 Italo Tibaldi, sopravvissuto di Mauthausen, che dedicò la sua vita a ricostruire i percorsi di deportazione dall'Italia, definiva uno di questi trasporti di donne da Bergamo ad Auschwitz una perla nera. Tuttavia, non è sufficientemente sostenuta da fonti documentarie accertate. Verrebbe da chiedersi perché, dopo averle internate a Mauthausen, le SS abbiano deciso di spostare le prigioniere una seconda volta a Vienna, se era solo questione di giorni prima di inserirle in un trasporto diretto ad Auschwitz. Inoltre, se Auschwitz era la destinazione individuata fin dall'inizio per quelle donne arrestate dopo gli scioperi, perché farle transitare in territorio austriaco e non inserirle invece nei trasporti dei deportati ebrei, che già dall'autunno 1943 partivano dall'Italia verso la Polonia? Forse le scioperanti arrestate, come oppositrici politiche, dovevano essere deportate a Ravensbrück, un campo di concentramento prettamente femminile che il regime nazista aveva creato già da diversi anni a una settantina di chilometri da Berlino, per internare principalmente le donne non ebree. Qui il primo gruppo di deportate italiane, 14 donne arrestate in Piemonte per attività di resistenza, arriva più tardi, ovvero a inizio estate, il 30 giugno 1944. Tralasciando il fatto che non esiste una logica oggettivamente razionale per tutti i percorsi di deportazione, peraltro per i non ebrei la destinazione a un campo piuttosto che a un altro era spesso determinata dalle necessità produttive del Terzo Reich, e che la documentazione sulla deportazione di queste donne è lacunosa, va sottolineato che le prime donne italiane deportate come politiche furono proprio le operaie lombarde dirette ad Auschwitz. L'interpretazione più plausibile sembra essere quella della loro deportazione ad Auschwitz come manodopera scelta per lavorare come schiave nelle industrie tedesche create o trasferite fuori dai vecchi confini del Reich. In effetti, abbiamo sottolineato che le donne di questo gruppo erano operaie specializzate, in buone condizioni fisiche, prevalentemente giovani e abituate alla fatica. Indubbiamente il loro profilo le rende preziose come forza lavoro, in particolare nell'industria bellica del Reich. Ines Gerosa o Gerosa e Rosa Beretta, peraltro, avevano acquisito una buona professionalità fabbricando ali degli aeroplani. Eppure i loro ricordi, raccolti in forma scritta o orale nel dopoguerra, parlano di mansioni che risultavano molto faticose perché erano denutrite e prive di mezzi appropriati, vestiti, scarpe, attrezzi da lavoro, e inoltre percepite come inutili perché slegate da un vero e proprio scopo, cioè imposte loro solo come ulteriore forma di violenza. Non ci sono prove che attestino l'intenzione nazista di annientare attraverso il lavoro forzato le deportate politiche italiane inviate ad Auschwitz o i prigionieri politici italiani che vi giunsero con vari trasporti di trasferimento, ma quello che va messo in rilievo è la percezione delle vittime rispetto a un lavoro inteso e patito come tortura. In effetti, per la maggior parte del periodo di reclusione nel lager, le operaie non vengono scelte per lavorare nelle fabbriche del complesso di Auschwitz, come quella di munizioni della Krupp, la Union Werke o la Siemens, ma sono assegnate prevalentemente a lavori agricoli o di manutenzione e costruzione all'aperto, costrette a trascinarsi ogni giorno in una sterminata distesa di fango sotto la pioggia. Queste scioperanti, che erano operaie specializzate nelle fabbriche industriali, devono raccogliere cavoli o patate, mietere il grano, tagliare arbusti, scavare canalizzazioni per l'acqua, ripulire gli stagni, spostare mucchi di pietre pesanti, spingere carrelli o arare suoli ghiacciati e putridi come bestie da soma, prive di strumenti adeguati per tali mansioni, oppure sono assegnate alla manutenzione ordinaria del campo, devono svuotare le latrine dagli escrementi, uno dei lavori più umilianti, trasportare i cadaveri delle compagne dalle baracche ai crematori, raccogliere l'immondizia. Così hanno raccontato quelle lunghe giornate sfiancanti in un susseguirsi di lavori tra i più svariati, ad esempio Vittoria Gargantini, Maria Ada Borco Mainerio e Ines Gerosa. Ci facevano portare dei massi da una parte all'altra, io dico per puro divertimento, ma che lavorare era mai questo? Si doveva spalare la neve. Ad Auschwitz non mi sono mai ammalata, ma le botte le ho sempre prese dalle capò. Ti spingevano, ti buttavano a terra, poi col fustino ti facevano rialzare. A volte ci portavano sulla ferrovia a svitare i bulloni e spostare le rotaie con un freddo, una fame e una debolezza che aumentava giorno per giorno. Altre volte nelle campagne a raccogliere le patate o a mietere il frumento, ma questi lavori erano i meno gravosi e ci permettevano a volte di aggiungere alla nostra alimentazione qualche boccone di patata, sempre cruda. Un giorno si dovevano fare dei canali sulla strada per far scorrere l'acqua, un altro giorno si andava in campagna a zappare e sbadigliare per l'agricoltura, un giorno a raccogliere i crauti, poi si lavorava per fare altre baracche, quindi come muratori dovevamo portare i sacchi e carriole di cemento che bisognava preparare, comunque sempre lavori pesanti. Si mettevano anche delle mine per far saltare delle vecchie piante. Collocando l'esperienza delle operaie italiane nel contesto del lavoro svolto ad Auschwitz dalla maggioranza delle donne prigioniere, emerge ad esempio la consonanza dei loro ricordi con quelli delle sopravvissute ebree e con le donne deportate come politiche dal litorale adriatico. In un complesso concentrazionario in continua espansione, la gestione quotidiana e la costruzione di nuove strutture richiedeva continuamente l'impiego di migliaia di internati per i compiti più svariati. In altre parole, la maggioranza delle prigioniere del complesso di Auschwitz ebree politiche fu impiegato per lavori agricoli, manutentivi, quotidiani o di trattamento del terreno e di costruzione. Solo una minoranza fu impiegata nelle fabbriche. Si trattò pertanto di un'esperienza comune a tante altre prigioniere di Auschwitz, ebree e non ebree. Quello che però qui sembra stonare è il contrasto tra la loro professionalità qualificata nelle fabbriche, in quelle fabbriche che producevano anche per l'industria tedesca, che avrebbe potuto essere messa a profitto delle necessità di manodopera specializzata nelle diverse attività industriali di Auschwitz e l'utilizzo effettivo che ne fecero le SS alla direzione del campo, destinando di fatto queste donne prevalentemente a lavori di manovalanza generica. Le operaie italiane svolsero in fabbrica un lavoro con mansioni più affini a quelle svolte prima della deportazione, solamente dopo il trasferimento in altri lager, maggiormente dotati di filiali di produzione bellica. Un gruppo coeso che riuscì a sopravvivere. Tutte le donne di questo gruppo riescono a sopravvivere, sopportando sofferenze e privazioni indicibili, tranne due di loro, Clotilde Giannini e Emma Casati, che non ce la fanno e muoiono in deportazione. Per spiegare l'alta percentuale di sopravvivenza di questo gruppo di prigioniere non ebree, possiamo formulare alcune ipotesi. Innanzitutto, ha indubbiamente giocato un ruolo importante l'abitudine alla fatica fisica e per quasi tutte anche la giovane età. Inoltre il fatto di poter rimanere insieme, se non tutte, almeno a piccoli gruppi, anche da un lager all'altro, ha costituito un importante elemento di conforto e di solidarietà per resistere alle sofferenze inflitte. Con la mia amica Gina, Regina Aondio, si divideva tutto, anche le botte. Se lavoravamo assieme bene, ma se eravamo a lavorare in comandi diversi, la sera ci chiedevamo: le hai buscate te? E te? Allora il giorno dopo, quella che non le aveva prese doveva prenderle, perché si doveva pareggiare il conto. Dividevamo tutto, anche le cose più insensate. Elisa Missaglia. Infine, forse l'elemento più determinante riguarda il loro trasferimento in altri campi di lavoro tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno 1944, circostanza che permette a queste donne di evitare il rigido inverno polacco, ovvero di poter lavorare all'interno di stabilimenti industriali, anche se la percezione delle reduci non sempre confermerà questa ipotesi. Il lavoro era tanto, però un po' perché si rubava qualcosa da mangiare, un po' perché il Signore ci assisteva, andavamo avanti. Quando invece siamo andati nelle fabbriche via da Auschwitz, abbiamo patito di più la fame. Lavoravamo nelle fabbriche e non si poteva grattare niente. Maria Fugazza. Pagina 171.